Salve! Questa puntata audio di Yale Untangled in italiano viene presentata dall'associazione Con Slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Valentina Cattero, Nicolo Giordano, Alessandra Pecora, Silvia Pozzi e Silverio Conte. Buongiorno a tutti! State ascoltando un podcast di Yale Untangled. Sono Alison Pogmiller, la presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche e SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo dei trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Sì, dottoressa Pogmiller. Conduciamo revisioni sistematiche di trattamenti alternativi e off-label con la speranza di aiutare le persone affette da SLA a prendere decisioni più informate in merito.
Meraviglioso! Oggi avremo una discussione molto interessante. Parleremo di un prodotto chiamato Tamoxifen e faremo riferimento all'articolo ALS Untangled numero 59. Il Tamoxifen esiste attualmente con molti nomi diversi. Viene generalmente utilizzato per trattare il cancro al seno, poiché è considerato un modulatore del recettore degli estrogeni. Dottor Bedlack, può spiegare che cos'è un modulatore del recettore degli estrogeni e come potrebbe essere associato alla SLA?
Assolutamente sì. L'estrogeno è un ormone sessuale e alcune forme di cancro al seno ne esprimono i recettori. Si è scoperto che la modulazione di questi recettori tramite il tamoxifene può aiutare a combattere questi tipi di cancro al seno. Il motivo per cui questo farmaco è stato inizialmente pensato come trattamento della SLA è che un famoso medico che si occupa di SLA, il dottor Ben Brooks, aveva un paziente affetto da SLA che aveva sviluppato un cancro al seno. La paziente è stata sottoposta alla terapia con il tamoxifene e, inaspettatamente, ha avuto un drastico miglioramento nella progressione della SLA.
Wow, ok, grazie. Oggi sono particolarmente interessata a discutere con lei la plausibilità dei meccanismi di questo farmaco. Ho notato che il team di ALS Untangled ha assegnato al meccanismo di questo farmaco una A, che è il voto più alto possibile nelle tabelle delle prove di ALS Untangled. Questa revisione ha identificato tre meccanismi che potrebbero essere fondamentali per la comprensione e il potenziale trattamento della SLA. Vorrei discutere di ciascuno di essi singolarmente, se per lei va bene.
Ma certo!
Perfetto. Il primo è un meccanismo di cui sentiamo parlare spesso nelle discussioni sulla SLA, lo stress ossidativo. Dottor Bedlack, può spiegare brevemente ai nostri ascoltatori che cos'è lo stress ossidativo, com'è associato alla SLA e che cosa c'è dietro l'affermazione fatta nella revisione che indica che il trattamento con tamoxifene è stato associato alla riduzione di diversi biomarcatori dello stress ossidativo?
Sì, certo! Dunque, ogni giorno le cellule del nostro corpo producono qualcosa chiamato radicali liberi. Questi sono una sorta di rifiuti tossici, infatti se si accumulano possono iniziare a danneggiare parti della cellula, ad esempio la membrana cellulare. Il nostro corpo produce naturalmente anche antiossidanti che aiutano a liberarci di questi radicali liberi. Quando la produzione di radicali liberi supera quella degli antiossidanti naturali, si parla di stress ossidativo. Il suo grado può essere misurato da alcuni biomarcatori del sangue e del liquido spinale. Nelle persone affette da SLA, questi biomarcatori suggeriscono un'elevata quantità di stress ossidativo. Il Radicat, noto anche come edaravone, è un antiossidante in grado di ridurre i livelli di questi biomarcatori e, in uno studio altamente selezionato di breve durata, è stato associato al rallentamento della progressione della SLA. Anche il tamoxifene è in grado di ridurre i biomarcatori dello stress ossidativo nell'uomo e questa osservazione è il motivo del nostro voto A alla voce meccanismi.
Una spiegazione meravigliosa, grazie. Il successivo meccanismo è la neuroinfiammazione. Il team ALS Untangled ha indicato in questa revisione che il trattamento con tamoxifene è associato a una riduzione dei marcatori di neuroinfiammazione. Per aiutarci a capire il contesto di questa affermazione, potrebbe riassumere brevemente il concetto di neuroinfiammazione nel suo complesso e la sua rilevanza nella SLA, e poi approfondire quali biomarcatori di infiammazione sono risultati ridotti con il tamoxifene? E in che modo, se è il caso, queste informazioni possono essere applicate alla SLA?
Certo, sappiamo tutti cos'è l'infiammazione. È un insieme di molecole chimiche e di popolazioni cellulari che sono importanti nel nostro corpo per combattere le infezioni. Purtroppo, nelle persone affette da SLA, vi sono prove di infiammazioni nel cervello e nel midollo spinale. quella che chiamiamo neuroinfiammazione e che è diretta verso i motoneuroni. Quindi, invece di combattere le infezioni, queste sostanze e cellule attaccano i motoneuroni. Possiamo misurare questo fenomeno con molti biomarcatori, tra cui alcune molecole chiamate TRL4, NFKB, interleuchine e anche tramite studi di imaging come la PET per l'attivazione microgliale. Possiamo farlo anche negli esseri umani. Quindi nei modelli animali di emorragia subaracnoidea e di lesione del midollo spinale, il tamoxifene sembra essere in grado di ridurre esattamente questi tipi di biomarcatori di neuroinfiammazione, ma non sappiamo ancora se il tamoxifene sia in grado di ridurre questi marcatori negli esseri umani, soprattutto nelle persone affette da SLA. Questa azione del tamoxifene contro la neuroinfiammazione non sarebbe stata sufficiente da sola a conferire al tamoxifene un voto A secondo il nostro sistema.
Ok, mi fermo un attimo e le faccio una domanda sui biomarcatori, dottor Bedlack, per non creare confusione. Spesso si sente dire nella comunità che non ci sono biomarcatori nella SLA. Dobbiamo trovare dei biomarcatori per la SLA, ma stiamo discutendo di alcuni biomarcatori. Potrebbe spiegarci un po' la differenza e perché questi messaggi non sono gli stessi?
Sì, un biomarcatore è una misurazione. Quando si dice che non esistono biomarcatori per la SLA, non sono d'accordo. Abbiamo modi per misurare la SLA. La scala di valutazione funzionale della SLA potrebbe essere considerata un biomarcatore. Il test di funzionalità polmonare potrebbe essere considerato un biomarcatore. La forza di presa potrebbe essere considerata un biomarcatore. Ma stiamo parlando di marcatori che ci dicono perché la malattia si sta manifestando in una persona. Ad esempio, un'anomalia genetica potrebbe essere un biomarcatore, come una mutazione della SOD1. Quando la troviamo, è un marcatore del motivo per cui la malattia si sta manifestando in una persona e ci permette di individuare la terapia. Purtroppo per la stragrande maggioranza delle persone affette da SLA, oltre il 90%, non abbiamo biomarcatori che ci dicano perché la malattia si sta manifestando e quindi non possiamo individuare la terapia. Vorremmo anche disporre di biomarcatori di alcune delle vie metaboliche a valle che riteniamo importanti per la progressione della malattia. Abbiamo molte teorie e ne stiamo testando alcune, tra cui le sostanze chimiche che ho citato e che fanno parte della neuroinfiammazione e dello stress ossidativo.
Perfetto, grazie. L'ultimo dei tre meccanismi citati è la neuroprotezione. Questo è importante perché aiuta a proteggere i neuroni prima che si verifichino i danni. La recensione di Ayeles Untangled dice che il trattamento con tamoxifene ha dimostrato di migliorare le prestazioni motorie e l'apprendimento e la memoria in modelli murini con sovraespressione di TDP43. Questo fa sì che il tamoxifene sia degno di questo riconoscimento e forse si guadagna anche una A++. Potrebbe spiegare meglio il meccanismo di neuroprotezione e ciò che è stato osservato in quel modello murino?
Certo, neuroprotezione significa rendere i neuroni più resistenti agli insulti o alle lesioni. Il tamoxifene sembra essere in grado di proteggere i neuroni cerebrali nei topi che presentano una sovraespressione di una proteina potenzialmente tossica chiamata TDP43. Questa stessa proteina è sovraespressa e di fatto aggrovigliata nella maggior parte delle persone affette da SLA. Si ritiene che il meccanismo neuroprotettivo del tamoxifene avvenga attraverso la stimolazione di un progetto chiamato autofagia. Si tratta di un percorso che le cellule utilizzano per liberarsi delle proteine o degli organi danneggiati. Sappiamo che la via dell'autofagia è difettosa nelle persone affette da SLA. Vorrei solo dire un'altra cosa prima di passare alla sezione successiva. Quando si tratta del nostro voto ai meccanismi di ALS Untangled, come tutti gli altri voti, ci sono ragioni molto specifiche per cui diamo a qualcosa una A, una B o una C. In questo caso particolare, il motivo per cui abbiamo dato un voto A ai meccanismi indotti dal tamoxifene è perché può ridurre i marcatori dello stress ossidativo negli esseri umani. Anche se questo potrebbe non essere il più eccitante dei modi in cui potrebbe funzionare nella SLA, è il motivo per cui ha ottenuto una A. Le lettere A, B, C, D non hanno nulla a che fare con quanto entusiasmante sia il meccanismo. Hanno a che fare con il livello di evidenza. È solo una teoria? È stato dimostrato che fa questo negli animali? O è stato effettivamente dimostrato che lo fa nelle persone? Se è stato dimostrato che ha questo effetto nelle persone, ottiene una A. È stato infatti dimostrato che il tamoxifene riduce i marcatori dello stress ossidativo nelle persone.
Grazie per la spiegazione. Penso che sia comunque entusiasmante perché significa che ci sono delle prove. Per quanto riguarda i modelli preclinici, il team di ALS Untangled ha indicato di aver trovato prove dell'efficacia del tamoxifene in altri due modelli murini di malattia del motoneurone. Può parlarci di quali modelli murini erano e di che cosa è stato trovato?
Sì, come lei ha sottolineato, si tratta di due modelli murini diversi. In uno è stato utilizzato un retrovirus per innescare la malattia progressiva del motoneurone e nell'altro è stata utilizzata una mutazione genetica del gene SOD1. In entrambi gli studi, il trattamento con tamoxifene avrebbe rallentato il declino della funzione motoria e migliorato la sopravvivenza degli animali. Purtroppo però non siamo riusciti a trovare ulteriori informazioni. Questi studi sono stati presentati in occasione di convegni, ma non sono mai stati pubblicati, almeno da quello che abbiamo potuto trovare nei manoscritti.
Ok, grazie. Quindi il modello murino di sovraespressione della TDP43 è risultato avere effetti benefici negli studi preclinici, ma questi studi sono stati ritenuti incompleti. Può spiegarlo, per favore?
Certo. Questi studi avevano campioni di dimensioni molto ridotte, come 5-10 topi per gruppo. Non era chiaro se ci fosse una randomizzazione o un accecamento dei valutatori. Inoltre, non erano stati replicati da altri gruppi. Quindi, questi sono i limiti dello studio a cui ci riferiamo.
Ok, capito. Vorrei ricordare che stiamo registrando questo podcast in italiano il 3 luglio 2023. Ci sono stati diversi casi di pazienti affetti da SLA che hanno assunto il tamoxifene riportati sul sito web Patients Like Me. Può per favore condividere alcuni dei dettagli che sono stati trovati e le conclusioni a cui è giunto il team di AIL St. Angold?
Sì, allora abbiamo trovato 16 membri della PLM affetti da SLA che hanno dichiarato di assumere tamoxifene. 6 di loro hanno completato la valutazione del trattamento. In termini di efficacia percepita, una persona l'ha definita moderata, una l'ha definita lieve, una ha dichiarato nessuna efficacia e gli altri hanno semplicemente detto di non saper dire. Purtroppo non sono disponibili ulteriori dettagli su questi casi. Questo è tutto ciò che scrivono.
Ok, quindi è interessante notare che sono stati condotti diversi studi sul tamoxifene nella SLA. In effetti, nel più recente studio sul tamoxifene in pazienti con mutazioni SOD1 e FUS, sono stati osservati risultati positivi. Tuttavia, tali risultati sono stati considerati non significativi dal punto di vista statistico. Dottor Bedlack, potrebbe parlare un po' di cosa sia la significatività statistica e perché sia importante? E poi condividere con noi alcuni punti salienti di questi studi?
Certo! Ogni volta che troviamo una differenza tra due trattamenti, ad esempio tra tamoxifene e placebo, ci sono due possibili spiegazioni. In primo luogo, uno dei due trattamenti potrebbe essere davvero migliore dell'altro. In secondo luogo, la differenza potrebbe essere semplicemente dovuta al caso. Quanto più grande è la differenza e quanto più alto è il numero di pazienti in cui si verifica, tanto più è probabile che sia reale e meno che sia dovuta al caso. La statistica ci fornisce quindi un valore chiamato valore P. Si tratta della probabilità che la differenza tra i trattamenti sia effettivamente dovuta al caso. Di solito vogliamo vedere un valore P pari o inferiore al 0.05, il che significa che c'è meno del 5% di probabilità che la differenza che stiamo osservando sia dovuta al caso. Sebbene in ognuno di questi casi siano state riscontrate differenze incoraggianti tra il tamoxifene a dosi più elevate e i gruppi di confronto selezionati, le differenze non hanno mai generato un valore P pari o inferiore al 0.05. Questo non significa che il trattamento non funzioni, ma potrebbe avere a che fare, ad esempio, con il fatto che si trattava di studi molto piccoli. È possibile che uno studio più ampio, che utilizzi lo stesso dosaggio e gli stessi metodi, produca un risultato statisticamente significativo.
Ok, grazie. I rischi associati al tamoxifene mi sembrano inquietanti. Da un lato, negli studi sulla SLA, l'effetto collaterale più grave registrato è stato quello delle vampate di calore. Tuttavia è noto che il tamoxifene è cancerogeno negli animali e che ha aumentato il rischio di altri tipi di cancro nelle pazienti con cancro al seno trattate con questo farmaco. Quindi, come si potrebbe determinare che queste pazienti affette da cancro al seno erano a rischio di altri tipi di cancro? E se ciò fosse vero, sarebbe un'ipotesi valida che anche i pazienti affetti da SLA sarebbero a rischio?
Suppongo che il modo in cui questo è stato determinato nelle pazienti con cancro al seno sia stato quello di seguirle per molti anni e di scoprire che avevano maggiori probabilità di sviluppare altri tipi di cancro rispetto alle persone che non avevano il cancro al seno. Si tratta davvero di un rischio per le persone affette da SLA? Non si sa. Direi che è probabilmente più sicuro ipotizzarlo, ma non lo sappiamo con certezza. L'unico modo per saperlo è studiare effettivamente questo farmaco nelle persone con SLA per lunghi periodi di tempo, molti anni, per vedere se sviluppano il cancro a un tasso superiore a quello previsto.
Giusto, questo ha senso. Come indicato, sono state provate molte dosi sui pazienti, con la dose apparentemente più valida di 80 mg al giorno, che si dice così circa $80 al mese. Se un paziente affetto da SLA fosse interessato ad aggiungere il tamoxifene al proprio trattamento, come dovrebbe procedere? Avrebbe bisogno di una prescrizione medica?
Sì, negli Stati Uniti il tamoxifene è disponibile solo dietro prescrizione medica. Credo che l'assicurazione non lo coprirebbe, poiché non è approvato dalla FDA come trattamento della SLA.
Capito. Prima di concludere, vorrei porre una domanda sulla conclusione a cui è giunto l'AIL St. Angold. Sebbene i meccanismi d'azione siano estremamente forti e i rischi siano stati indicati come piuttosto bassi, il team ha identificato il tamoxifen come potenzialmente meritevole di ulteriori studi, come lei ha detto, ma non lo ha considerato un possibile trattamento per la cura di SLA in questo momento. Questa frase ha davvero attirato la mia attenzione, perché sappiamo che i trattamenti per la SLA sono sicuramente uno degli obiettivi principali, naturalmente per arrivare a una cura. Tuttavia, questo non è un trattamento vero e proprio, ma rispetto alle molte altre terapie alternative che abbiamo esaminato, il tamoxifene sembra qualcosa che potrebbe valere la pena di provare per i pazienti che sono letteralmente alla ricerca di qualcosa da provare che possa offrire qualche promessa per il futuro. Il tamoxifene potrebbe rientrare in questa categoria?
Dipende a chi lo chiede. È importante ricordare che ogni nostro articolo ha una stesura che è frutto del consenso di tutti gli autori che vi hanno contribuito. In questo caso, quindi, le parole che abbiamo scelto sono quelle che hanno trovato d'accordo il maggior numero di autori dell'articolo. Tuttavia, così come non esiste un paziente con la SLA uguale a tutti gli altri, la stessa cosa vale per i medici e gli scienziati. Alcuni di noi sono più tolleranti al rischio di altri. Mi limito a dire che se avessi la SLA e non potessi partecipare a uno studio clinico su qualcosa di interessante, il tamoxifene sarebbe una di quelle terapie alternative che prenderei seriamente in considerazione.
Dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast e gli ELS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio, www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ELS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci sentiti oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni sulle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.elsuntangled.com. Grazie!